Ecco, allora, avendo visto Giuseppe Flavio, tra l'altro questa cosa di Giuseppe Flavio fa dire a Meyer che è una indicazione che noi abbiamo su, se potesse appunto essere, come dire, anche in dubbio, sull'esistenza di Gesù, sull'esistenza di un personaggio storico. Appunto, proprio perché Giuseppe Flavio, che non è cristiano, non aveva nessun motivo, eccetera, riporta l'esistenza di un uomo considerandolo come un maestro giusto che poi è stato ucciso e giustiziato, e i suoi continuano la memoria di lui. Allora, altri autori, vedete Tacito è uno storico romano, no? Lo conosciamo. Nato nel 56-57 d.C. e morto nel 118, lui che scrisse un'ultima grande opera, gli Annali, questa opera in cui lui intendeva delineare la storia di Roma dal 14 al 68 d.C. Purtroppo non c'è giunta integra, cioè anzi in particolare mancano gli anni dal 29 d.C. al 32, che più o meno, vedremo, sono gli anni della morte di Gesù. Cioè sarebbe stato interessante, allora fino adesso, poi voglio dire, come se ne ci può, esatto, che qualche manoscritto potremmo trovare, per vedere se lui nella storia di Roma cita, no, la morte di Gesù o no. E allora, ecco, c'è un breve riferimento a Gesù, vedete, e di per sé non proprio, ecco, c'è riferimento ai cristiani, il riferimento ai cristiani di Gesù. Come sapete, questo è famoso, appunto, è riferimento a Nerone, che accusato di essere stato lui a procurare l'incendio di Roma, fece dei cristiani il capo espiatorio. Per cui dice, allora per ridurre al silenzio la voce pubblica, Nerone creò dei colpevoli e sottopose alle più raffinate torture quelli che la gente comune chiamava cristiani, un gruppo odiato per i loro abominevoli crimini. Il loro nome viene da Cristo, il quale durante il regno di Tiberio era stato giustiziato dal procuratore Ponzio Pilato. Repressa per breve tempo la rovinosa superstizione, riprese di nuovo forza non solo in Giudea, il paese in cui ebbe origine questo male, ma anche nella città di Roma, in cui converge da ogni parte del mondo ed è ferventemente coltivata ogni sorta di pratica orrenda e vergognosa. Cioè, non so se questo è valido ancora oggi, forse sì. Pensate che ancora Sant'Ignazio, piccola battuta, nel 1520-21, che stava per imbarcarsi per andare a Roma, perché doveva andare in Terra Santa, però i pellegrini dovevano andare a Roma per ricevere la benedizione del Papa, per poi, no? Allora lì sulla banchina, prima di andare sulla nave, una donna di Dio, una donna spirituale, che lui conosceva, va a salutarlo e dice, ma dove va? E lui dice, vado a Roma. Dice, padre, ma non sa che tutti quelli che vanno a Roma fanno poco profitto nella fede. Per cui è questa cosa. E allora, ecco, no? Qui interessante, ecco, qui c'è l'indicazione di Tiberio, che dicevo prima, vedete? Quindi l'indicazione di Tiberio che fu imperatore dal 14 al 37 d.C., poi di nuovo torna Pilato, no? Nel 26, che fu governatore dal 26 al 36 d.C. E poi anche che appunto la morte di Pilato, di nuovo, scusate, la morte di Gesù fu ordinata appunto dal procuratore romano. Non si dice niente della crocifissione, ma è pensabile, dato che era, no, lo supplizio normale, che poi tutti quelli che non erano cittadini romani, no? Perché i cittadini romani non potevano essere crocifissi. Allora, per cui questo è un altro testo che ci parla. Poi troviamo Svetonio, Suetonio qui parla invece, nella vita dell'imperatore Claudio, parla di un'espulsione di giudei da Roma e dice appunto: poiché i giudei provocavano costantemente disordini per istigazione di Cresto, egli, Claudio, li espulse da Roma. Allora, non è molto chiarissimo, perché qualcuno pensa che probabilmente Claudio, Suetonio abbia confuso questo Cresto con un gladiatore o qualcuno di origine ebraica che sobillava alla rivolta. Qualcuno invece vede riferimento a Cristo, no? Che i giudei, quindi il gruppo dei cristiani, naturalmente ricordate che siamo nel primo secondo secolo, ancora il giudaismo e il cristianesimo non erano così nettamente separati, no? Erano sempre un gruppo all'interno. E poi abbiamo ancora Plinio, il giovane proconsole della Bitinia, che scrive nel 111-113 all'imperatore Traiano, descrive all'imperatore Traiano il suo metodo per trattare i cristiani che gli venivano denunciati, e tra le pratiche che egli menziona dei cristiani, dice: la loro abitudine di incontrarsi regolarmente prima dell'alba in un giorno prefissato per cantare inni a Cristo come un Dio. Ecco, quindi si parla dei cristiani e del suo modo, quindi non è direttamente un riferimento a Gesù, ma un riferimento ai cristiani un ultimo è questo Luciano di Samosata, 115-200 d.C., che invece scrive una storia derisoria di un convertito e poi apostata dal cristianesimo, che chiamerà della morte di Peregrino. Lui non lo chiamerà mai né Cristo né Gesù, ma dal contesto si capisce che sta parlando di Gesù in maniera, e dei cristiani in maniera derisoria, offensiva. Si dice che i cristiani erano così innamorati di Peregrino che lo riverivano come un dio dopo quell'altro che in verità essi veneravano, l'uomo che fu crocifisso in Palestina perché introdusse questo nuovo culto nel mondo. E continua descrivendo i cristiani come adoratori di quello stesso sofista crocifisso che vivono sotto le sue leggi. Come Giuseppe Flavio, Tacito, Luciano sa che il sofista venerato dei cristiani non usa mai, sa chi è, ma non usa mai il nome Gesù o Cristo, e che fu giustiziato in Palestina, e come Giuseppe FG, la mia cosa per dire Giuseppe Flavio, ne specifica il modo, la crocifissione. Come c'è Tacito, gli presume che questo stesso uomo crocifisso introdusse la nuova religione chiamata cristianesimo. Ora, andiamo velocemente, nel senso che cerchiamo di vedere. Vediamo le fonti invece giudaiche. Allora, ci sono alcuni, cioè per quanto riguarda le fonti giudaiche, noi intendiamo quel complesso di scritti che vanno a partire più o meno dal secondo secolo fino al Medioevo, e che di per sé non scrivono direttamente di Gesù, non sono interessati a Gesù, no? Sono interessati al giudaismo e a tutta quella riorganizzazione che il giudaismo ebbe da fare necessariamente dopo la distruzione di Gerusalemme, e quindi con la diaspora, eccetera. E allora, dal punto di vista storico, questi testi non hanno grande valore, perché sono molto tardivi e in più poi molte volte sono scritti in contesti polemici di quello scontro sempre più che stava avvenendo tra cristiani e giudei, no? Per cui non si vuole riferire tanto direttamente, si vuole dare addosso ai cristiani come i cristiani davano addosso ai giudei. E allora un primo testo è appunto questo tratto dal Talmud babilonese, e abbiamo appunto che nel Talmud si dice che alla vigilia della festa di Pesach fu appeso Yeshua, un banditore per 40 giorni andò gridando: egli sarà lapidato perché ha praticato la magia, ha sedotto e fatto deviare Israele. Qualcuno che abbia da dire qualcosa in sua difesa venga e lo dica. Ma poiché nulla fu detto in sua difesa, lo si impiccò alla vigilia della festa di Pesa. E cosa insegnavano? Gesù aveva 5 discepoli, Mattai, Nacai, Tesser, Umei e Todà. Quando fu tradotto Mattai, gli disse: se Mattai dovrà essere giustiziato, ciò vuol dire Mattai. Mattai significa fino a quando? Fino a quando? Quindi sono dei giochi di parole qui sotto, eh? Quando verrò e apparirò dinanzi al volto di Dio, gli replicarono: sì, Mattai, devi essere anche giustiziato, poiché si dice: quando Mattai, fino a quando, il suo nome sarà ucciso e sparirà dalla terra. Ora, questa seconda parte è meno interessante, perché sono appunto giochi di parole. E la cosa è che questo testo tardivo, cioè intanto conferma alla vigilia della festa di Pesach. Questo è anche interessante. E cioè, come i Vangeli, no? Cioè, che ci parlano della, in particolare il Vangelo di Giovanni, poi quando arriveremo vedremo che ci sono queste i Vangeli sinottici ci presentano una cronologia diversa dal Vangelo di Giovanni, lo vedremo. Yeshua, Gesù, no? E di per sé sarebbe Yeshua. E la cosa è che viene detto, cioè quasi come qui si sente già quello scontro e quell'accusa che poi sempre più prenderà piede nel cristianesimo, anche che voi siete stati dei cidi, no? Che gli ebrei hanno ucciso il figlio di Dio. Allora qui è come dire: guardate che per 40 giorni andò un banditore a dire sarà lapidato. Le accuse sono interessanti qui, la magia, eccetera, eccetera. Ma per dire, noi abbiamo rispettato le leggi e anche nell'esecuzione, voi che ci dite che noi l'abbiamo ucciso, cioè, noi abbiamo aspettato 40 giorni, per 40 giorni il banditore è andato per la città cercando qualcuno che dicesse qualcosa in sua difesa. Non c'è stato. Quindi, vedete il tono, no? Cioè, come dire, chi vuole difendersi da un'accusa, il sottofondo si sente. Ed è interessante anche questo, la magia ha sedotto e poi ha fatto deviare Israele. Guardate, questo è interessante anche perché, pensate anche a Paolo, no? Saulo, no? Perché Saulo nella sua vicenda era così, prima della sua conversione, così, no, rabbioso e determinato nei confronti dei cristiani. C'erano anche dei motivi, cioè nel senso che al tempo di Paolo, come anche nel tempo di Gesù, anche successivamente, un gruppo di ebrei viveva in Israele, Palestina. Tanti, forse ancora di più, si pensa, le stime, sono sempre stime, si pensa che al tempo di Gesù, in quel primo secolo, più o meno in Israele ci fossero un 350.000 ebrei e più di 2 o 3 milioni fuori, Roma, Alessandria, l'Asia Minore, città, no? Efeso, a Efeso si può ammirare il teatro, no? Dove c'è una parte del teatro dove ci sono delle scritte ebraiche, cioè nel senso che quelli erano i posti dei notabili ebrei, che avevano i posti numerati, quindi era una comunità forte, influente. E allora che succedeva? Che quelli che erano nella terra di Israele erano più legati al culto, avevano il tempio lì, quindi c'era tutto un discorso più cultuale, e quelli che erano fuori e che vivevano in contesti dove a volte, più delle volte, erano minoranza, e avevano anche, erano costretti anche intellettualmente ad elaborare una teologia anche più viva, cioè nel senso di, no, più viva non è la parola giusta, ma mi spiego, cioè un ebreo che andava a lavorare, no, in una fabbrica insieme a dei pagani con cui diventava amico, no, e poi andavano a mangiare qualcosa insieme, parlavano delle loro famiglie, eccetera, sempre più poi l'ebreo diceva anche nella sua preghiera: ma gli altri come si salveranno? Cioè, se noi siamo il popolo dell'alleanza e stiamo aspettando il nostro Messia che ci libererà, no? Ma gli altri, che io poi sto conoscendo, che conosce, no? Nell'amico che ho e che vedo che è una brava persona, lui come si salverà? E una teologia che si sviluppava in quei contesti, soprattutto in quelle sinagoghe, era dire che si salveranno attraverso Israele, Isaia, no? Che sarà luce per le genti. Però attenzione, a patto che Israele sia luce, no? Cioè che Israele sia fedele alla Torah. Se invece Israele non è fedele alla Torah, se Israele devia, sedotto, devia, questo non può andare, no? Pensate, è un'ipotesi, ma anche il fatto che a un certo punto quello che può essere stato per lui il fatto di vedere Stefano, che era un ebreo ellenista, che probabilmente forse Saulo conosceva, adesso questa è solo un'ipotesi buttata lì, ma che no, a un certo punto se ne va di testa dietro a questo Gesù, no? Non è possibile, perché se fa deviare il popolo, no? La salvezza non è solo il male del popolo, ma il male di tutti. Guardate che appunto Saulo non era un cattivo, no? Ma questi che sono mossi da pensieri di salvezza universale, no? Spesso... sono, li abbiamo visti nel scorso secolo, no? Gente che no, mossi da pensieri di salvezza del mondo, che cosa è successo? Allora, per cui qui torna, no? Ha fatto deviare Israele, quindi riconosce che quel movimento, questo testo è successivo, però dice, notava che un gruppo di ebrei e attorno a loro altri non ebrei stavano sono diventato grosso, a partire, no? Ecco, e poi abbiamo una lettera che questo Mara Bar Sarafion, signore figlio di Serafione, scrive una lettera al figlio dal carcere, intorno al 73 d.C., quindi siamo nel primo secolo. Questo è un testo più vicino, più interessante, non è molto conosciuto. E quest'uomo scrive probabilmente dalla Fenicia, cioè quindi dal Libano più o meno, un po' di lì, e scrive a suo figlio e dice: quale vantaggio trassero gli Ateniesi dall'aver ucciso Socrate, un fatto che dovettero pagare con la carestia e la peste, e gli abitanti di Samo per aver bruciato Pitagora, visto che in un istante tutto il loro paese fu ingoiato dalla sabbia, o i giudei per aver eseguito il loro re sapiente, visto che fu loro sottratto il regno? Giustamente Dio vendicò questi tre sapienti. Gli Ateniesi morirono di fame, gli abitanti di Samo furono sommersi dal mare e i giudei cacciati dal loro regno vivono nella diaspora. Socrate non è morto grazie a Platone, Pitagora non è morto grazie a Era e il re sapiente grazie alle nuove leggi che lui ha promulgato. Quindi qui siamo dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, che verrà nel 70 d.C., qui siamo nel 73, quindi è un uomo, un sapiente, un saggio, perché poi cita, cioè un uomo di cultura, no, che avendo sentito queste cose le collega, no, a conseguenza, a castigo di quello che queste popolazioni hanno vissuto. Ora vediamo queste altre fonti che noi chiamiamo cristiane, che sono tutti questi agrafa o singoli detti o pezzi, no, di varia letteratura cristiana definita o autodefinita o definita da altri Vangeli, non tutti, ma alcune parti. Attenzione, intanto noi non abbiamo per pochissimi testi in forma originale, cioè adesso per esempio è stato ritrovato il Vangelo di Giuda un po' di tempo fa, ma si sapeva, si conosceva. Naturalmente l'hanno piazzato qualche anno fa, vi ricordate, proprio prima di Pasqua, no? Cioè perché era per fare lo scoop, eccetera, e vendere. E poi anche il Vangelo di Tommaso, che è stato, di cui si conoscevano dei frammenti, ed è stato ritrovato poi in Egitto, naturalmente in versioni, no? Nelle versioni successive. Allora, questi Vangeli sono, quelli, o i testi di quei Vangeli che noi vedremo, sono chiamati apocrifi. No, apocrifi nel senso che la comunità cristiana all'inizio ha ritenuto di non farli entrare nel canone, ha fatto una scelta, un discernimento, no? Ora, su questo naturalmente ci sono tutte le varie interpretazioni, che magari segue anche trasmissioni di elevato livello culturale come Voyager, non so, che dice la Chiesa che ha voluto nascondere certe cose, perché, no, oppure su Qumran, quando poi arriveremo a parlare di Qumran è tutto, no, è tutto disponibile, non c'è niente che sia segreto. E anzi, la prima commissione era composta da un ebreo, da un cattolico, da un protestante, no? Gente di diverse cose proprio per... No? Vabbè. Ma sono dei testi che la comunità, la grande comunità, la grande chiesa nel suo insieme, ha sentito che non corrispondevano in qualche modo, che avevano degli elementi fantasiosi, o che non corrispondevano in qualche modo all'esperienza, no, che... sentiva come, come di centrale, come di riferimento, no, apostolica. E anche se poi, certamente, oggi un altro elemento che si viene a studiare sempre più è che certamente la Chiesa, aprendosi, ricordate, parlavo anche del fatto dello scontro che c'è stato sempre più tra i giudeo-cristiani e gli etnocristiani, no? Cioè la Chiesa che nasce giudaica, che si apre sempre più, e con tutte le problematiche all'inizio che noi ritroviamo in Paolo, no? Di questi pagani, gente non ebrea che viene al cristianesimo, che era di matrice, no, ebraica, che cosa significava diventare cristiani. E tra l'altro nella versione che noi abbiamo negli Atti degli Apostoli, che è certamente una versione un po' più, come dire, tranquillizzante, probabilmente ci saranno stati gli scontri un po' più vivi, però il primo concilio di Gerusalemme, no, sancì in qualche modo il fatto di dire che questi cristiani che venivano dal paganesimo, veniva chiesto solo alcune cose, ma non di prendere tutto, di non giudeaizzare, cioè di non prendere tutto quello che era la tradizione giudaica, che per quei cristiani che invece erano giudei continuava a essere valida. E naturalmente questo porterà anche uno scontro, no, fra questo, nella misura in cui poi la Chiesa giudeo-cristiana diventerà sempre più minoranza, avrà la peggio. Però sarà presente, e pensate che per esempio a Nazareth noi fino al V secolo d.C., fino al VI secolo d.C., non abbiamo notizie di chiese. Non abbiamo notizie di chiesa. E quando Girolamo passa, se ne va velocemente, non si ferma. Perché? Perché c'erano i giudei cristiani, no? Che gli altri cristiani cominciavano a guardare male, di quello stesso Girolamo passa, non si ferma lì, no? Perché c'era una sinagoga giudeo-cristiana. Allora, cominciamo a vedere questi frammenti di questi altri Vangeli. Il Vangelo degli Ebioniti è citato nel Panarium, un'opera di Epifanio di Salamina, un'opera della Siria, che dice che quando Gesù battezzava accorsero da lui i farisei e furono battezzati, e così tutta Gerusalemme. E poi ancora quando Giovanni battezzava, accorsero da lui i farisei e furono battezzati, così tutta Gerusalemme. E ancora dice che mentre era battezzato il popolo venne anche Gesù e si sentì dire, sono frammenti, tu sei il mio figlio diletto e ancora io oggi ti ho generato, e il luogo fu subito irradiato da una grande luce. In quel Vangelo secondo gli ebrei sta anche scritto che lui ha detto: sono venuto ad abolire i sacrifici e se non desisterete a offrire sacrifici, non desisterà da voi l'ira di Dio. Vedete, no? Già queste parole. Bello questo testo di Clemente, quello degli Ebrei, Clemente Alessandrino, questo è citato appunto anche da Girolamo, ad Origene, Clemente. Come sta scritto nel Vangelo degli Ebrei, Gesù disse: chi si stupisce regnerà, e chi regnerà troverà pace. Bello questo testo, no? Cioè, che uno potrebbe dire, forse l'ha detto Gesù. Cioè, nel senso che è un riferimento per noi naturalmente come credenti, no? Qui più non tanto come discorso, che è in sintonia, no? Non è così lontano da quello che noi conosciamo, no? Delle parole di Gesù. Chi si stupisce regnerà, no? E chi regnerà troverà pace. Cosa vi ricorda? Dovrebbe essere vicino anche a quello che dice, se non diventerete come bambini, no? Nel senso di quella capacità di stupore, di novità, no? Di lasciarsi, no? Per l'accoglienza del regno. E chi entrerà nel regno troverà la pace. Origene. Un ricco gli domandò: cosa devo fare per avere la vita? Ricordate, no? Va, vendi tutto quello che possiedi. Ma il ricco cominciò a grattarsi la testa. Questo è interessante. Ma Gesù gli disse: ma come puoi dire di aver praticato la legge e i profeti? Nella legge sta scritto: amerai il tuo prossimo come te stesso. E molti tuoi fratelli, figli di Abramo, sono coperti di cenci e muoiono di fame, mentre la tua casa è piena di molti beni e nulla esce per loro. E rivolto a Simone che si sedeva presso di lui, disse: Simone, è più facile che un cammello entri per la cruna di un ago che un ricco nel regno dei cieli. Allora, attenzione, questi testi sono successivi al secondo secolo, quindi probabilmente anche questo testo qui è un testo che fa riferimento a Matteo, per esempio, a Marco, e poi tenta un'attualizzazione, no? Cioè il ricco che lì se ne va e qui si gratta la testa, cioè è interessante come vuol dire che non gli va tanto a genio quello che Gesù gli ha detto, e Gesù che lo incalza dicendo: ma tu dici che hai praticato la legge, eccetera, no? Poi un altro testo del Vangelo usato dai Nazareni e dei Bioniti, dice Girolamo: quest'uomo dalla mano secca, ricordate Marco 3, l'uomo dalla mano inaridita, ha pregato Gesù con queste parole: ero un muratore e mi procacciavo il dito con le mani. Ti prego, Gesù, restituiscimi la sanità affinché possa andare a lavorare e non a mendicare vergognosamente il cibo. E Gesù lo guarì. Quello è un commento, no? Allora è vero, o anche questo è un'attualizzazione? È interessante, no? Cioè, dice: nel peccato secondo gli ebrei che sogliono leggere, nel Vangelo secondo gli ebrei che sogliono leggere i Nazarei, fra i più grandi peccati c'è l'affliggere lo spirito del proprio fratello. Bello questo. Girolamo dice: nel Vangelo degli ebrei Gesù dice: siete lieti soltanto quando sapete guardare con amore al fratello. E nel Vangelo degli ebrei si legge: se tuo fratello con la parola ha peccato contro di te, accoglilo 7 volte al giorno. Simone gli disse: 7 volte al giorno? Sì, Simone, ti dico, fino a 70 volte 7. E qui, no, il Vangelo di Matteo. Ma poi continua: ma anche nei profeti che erano unti dallo Spirito Santo si è trovata una parola peccaminosa. Quindi se Dio ha perdonato ai profeti, perché non perdonare al fratello sempre? Bello anche la prima parte, no? Se vedete soltanto quando sapete guardare con amore il fratello. Questo non sono...
Sì,
poi i paridetti cominciano in quel periodo anche, cioè, quindi la, sì, anche il tipo di mentalità sono molto vicini. E gli agrafa, che sono appunto queste parole, cioè, e che fra l'altro un agrafa, voi sapete che noi ce l'abbiamo anche negli Atti. No? Dove Paolo dice, no? Come, che c'è più gioia nel donare che nel ricevere, no? Secondo le parole, no? Del nostro Signore che diceva: c'è più gioia nel donare che nel ricevere. Clemente d'Alessandria, disse Gesù: hai visto tuo fratello? Hai visto Dio. Gesù disse: l'amore copre una moltitudine di peccati, e questa è una frase che ci viene detta da Giacomo nella sua lettera, e Giacomo non lo dice come citazione di Gesù. Poi questo divimo, il Signore disse: chi è vicino a me è vicino al fuoco, chi è lontano da me è lontano dal regno. Questo è... ricordate il fuoco, Gesù ne aveva parlato, no? Quando dice: non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra, ma il fuoco, no? Cioè, quindi è bello questa cosa, che chi è vicino a lui è vicino al fuoco. Gesù disse: il mondo è un ponte, attraversatelo, ma non fatevi la vostra abitazione sopra. Questo. Poi nel papiro di Ossirinco, in cui si parla di una controversia su Gesù, Gesù prese i discepoli e li condusse nel luogo della purificazione e passeggiava nel Tempio. Ed ecco giungere un sommo sacerdote di nome Levi, che si avvicinò loro e disse: chi ti ha permesso di passeggiare in questo luogo di purificazione e guardare i vasi sacri senza esserti lavato e senza neppure che i tuoi discepoli si siano lavati i piedi? Questa cosa un po' del lavare, no? È qualcosa che anche nei Vangeli tornava, no? Come disputa con i farisei. Come mai contaminate questo tempio che è un luogo puro? Nessun altro che non si sia lavato e cambiato gli abiti cammina e ambisce a guardare questi vasi sacri. Allora il Salvatore si arrestò con i suoi discepoli e gli rispose: tu che stai qui nel tempio, tu sei puro? Quello allora gli rispose: sono puro, ho fatto l'abluzione nella piscina di Davide e dopo essere sceso da una scala sono salito dall'altra e ho indossato abiti bianchi puri e sono venuto a vedere questi vasi sacri. Gesù gli rispose: guai a voi ciechi che non vedete, tu hai fatto l'abluzione in quelle acque rifiuto, nelle acque rifiuto nelle quali cani e porci si gettano giorno e notte, e hai bagnato e pulito la pelle come fanno le prostitute e le flautiste che si profumano, si lavano, si puliscono, si fanno pelle, ma dentro sono pieni di scorpioni di malvagità. Io invece e i miei discepoli che tu accusi di non esserci lavati, ci siamo bagnati in acque di vita eterna che discendono da Dio dal cielo. Questo lascia tu perplesso, no? Cioè, perché una tale IVA, ira, eccetera, no? Non c'è, no? Cioè, no? Un'offesa, una, no? Che un altro papiro, quello di Berlino, attenzione, c'è un'attenzione, una nota su Natanaele. Natanaele è confessore, disse: Signore, tu sei il figlio di Dio, qui è Giovanni. Il rabbi gli rispose e disse: Natanaele cammina nel sole, nella luce, no? Si potrebbe. Allora, diciamo due parole su questo Vangelo di Tommaso, che è stato ritrovato nella sua interezza, che è un Vangelo che è del terzo secolo, secondo terzo secolo dopo Cristo, di ambiente gnostico. Gli studiosi non lo considerano proprio un testo gnostico, ma vicino, di ambiente gnostico. Gnostico, con gnosi si fa riferimento a quella filosofia, visione, no, religiosa, in qualche modo dualista, no? Cioè, vi dico per esempio, questo Vangelo intanto è un Vangelo particolare perché è un Vangelo composto da 114 detti di Gesù, cioè non ci sono, sono solo detti, non ci sono miracoli, non ci sono racconti di segni o di gesti che il Signore fa, ma sono dei detti. Ora, gli studiosi cioè sono d'accordo nel dire che questo Vangelo può essere compreso di ambito gnostico a partire da un mito gnostico che noi troviamo in un testo che si chiama L'Inno della Perla. E allora, velocemente per dirvi, questo mito gnostico dice che i singoli spiriti originariamente dimoravano nel regno della luce, il regno del Padre, che è il primo principio di tutto, cioè l'universo spirituale degli esseri divini. Quindi tutti gli esseri erano nel tutto che era il Padre. E per la loro natura questi spiriti erano tutti uniti con il divino in una sola sostanza. Poi a un certo punto c'è stata una catastrofe primordiale, questo in tanti miti torna, no? Di un peccato primordiale, per cui alcuni di questi spiriti entrarono nella povertà e di questo mondo materiale e vi rimasero imprigionati nei corpi. Per cui vedete anche qui questa idea, no? Dello spirito che a un certo punto per una colpa cade, no? E viene imprigionato nel corpo. E allora questa caduta e questo imprigionamento li ha resi spiritualmente addormentati, li ha fatti dimenticare la loro vera origine, cioè il regno della luce, e sono come ubriachi e ciechi nel regno delle tenebre. Il vivente Gesù, attenzione, che è da sempre il figlio del Padre, ma che non si incarna realmente, perché se la carne è male, no? Lui viene tra di noi ma non si incarna, per cui non si parla della sua incarnazione, della sua nascita, della sua morte in questo testo, non se ne parla, perché lui è il vivente, è lo spirito puro che è venuto tra noi, attenzione a fare che cosa? A svegliarci. Quindi la sua funzione è semplicemente svegliare gli eletti per rendersi conto di essere degli esseri divini che, no, che la loro vera vita è nell'unione con questo pleroma, questa pienezza. Tra l'altro pienezza mi deve ricordare qualcosa che ha a che fare, che torna nel Vangelo di Giovanni, no? Che poi vedremo che ha qualche vicinanza. E quindi viene in questo mondo per svegliare questi spiriti, per ricordare la vera origine e il loro destino. E quindi Gesù li salva semplicemente rivelando loro chi sono veramente, cioè esseri divini che appartengono al suo mondo. Vedete, la salvezza è nella conoscenza di questo messaggio di Gesù. Attenzione che non è per tutti, ma è solo per gli iniziati. No? Nella gnosi c'è sempre un discorso di un'iniziazione e di un sapere che è soltanto per gli eletti. E nella misura in cui tu hai questa conoscenza, ti salvi. Da qui ne viene che gli eletti sono liberi dai loro corpi materiali che possono calpestare sotto i loro piedi. E quindi non c'è salvezza da aspettare per il futuro, ma la salvezza si compie nella misura in cui io mi illumino, no? So finalmente chi sono. E guardate che in genere c'è una visione molto negativa del corpo, c'è una visione molto negativa della sessualità e della donna. Della donna in quanto generando non fa altro che imprigionare altri spiriti. Quindi, allora per dire qui solo alcuni, vedete, dice Gesù, disse, ho gettato fuoco sul mondo e lo custodisco finché divampi. E ancora Gesù disse, ama il tuo fratello come l'anima tua, custodiscilo come la pupilla del tuo occhio. Non è male. Gesù disse, un profeta non è accetto nel suo paese, un medico non guarisce quelli che lo conoscono. Tra l'altro qui, anche qui, bisogna, come dire, a partire da quelle chiavi interpretative, no? Da quelli che pensano di conoscerlo, no? Ma non conoscono chi è veramente. Gesù disse, beati i monaci, vedete? Gli eletti con la visione negativa della sessualità, perché troveranno il regno, perché essi vengono dal regno e ad essi ritorna. Molti sono coloro che stanno alla porta, ma soltanto i monaci entreranno nella camera nuziale. Colui che è vicino a me è vicino al fuoco, colui che è lontano da me è lontano dal regno. Questo ritorna a quello che è. Il regno è simile a un pastore che ha 100 pecore, la più grande si smarrì. Egli lasciò le 99 e cercò quella fino a quando la trovò, e dopo che si era affaticato disse alla pecora, ti amo più delle altre 99. Questa cambia rispetto a Luca. Simon Pietro disse, Maria deve andare via da noi, Maria di Magdala, no? Perché le femmine non sono degne della vita. Gesù disse, ecco, io la guiderò in modo da fargli un maschio affinché lei diventi uno spirito vivo uguale a voi maschi. perché ogni femmina che si fa maschio entrerà nel regno dei cieli. Non so come la vedete.
Non
so di Gesù con la...
Sì, Dan Brown, quella che fa la riferimento come storia. Come si chiama quella? Fuori Dan Brown. Oh, mamma mia.
Quindi abbiamo già dimenticato. Abbiamo rimosso. Il codice del
mezzo.
Sì, no, no, non lo so, questo comunque è qui. Se volete si può andare a, appunto poi a vederlo. Bisogna leggersi tutti i 114.
È una penitenza, siamo ancora
qui. Ecco, allora questo così. Io direi che ci fermiamo. Non so se c'è qualche domanda, qualche cosa, perché io mi fermerei. Qui naturalmente le altre fonti che poi prenderemo in considerazione sono i Vangeli canonici, perché dalla prossima volta cominciamo appunto su nascita di Gesù, luogo di nascita, ambiente storico, è nato veramente a Betlemme o non è nato a Betlemme, e la sua famiglia, no? I fratelli, che tipo di fratelli erano, e, cioè, allora entreremo più sul, diciamo, sulla sua biografia più diretta.
Una domanda sui sì. Nazareni, perché prima ha parlato del Vangelo di Fiorini,
sì.
Ha anche fatto un accenno.
Il Vangelo di Nazareni.
E ne parla genericamente o in tempi proprio di Nazareni, coloro che hanno fatto veramente da tre anni.
No, credo che ne parli come riferimento al Nazareno.
Al Nazareno,
cioè quindi a Gesù, sì, sì. Sì, non credo che sia. Sì, sì, dei Nazirei, cioè questo. Nazarei. Nazarei. Guarda, ti posso provare a cercare meglio più, a me, non lo so, cioè, perché queste sono poi citazioni, cioè citazioni di questi gruppi che poi sono stati emarginati, no? Per cui noi purtroppo poi, anche a quel tempo era una prassi che facevano tutti, no? I libri venivano, cioè, distrutti o eccetera, no? E quindi noi non abbiamo, la storia è così, quindi noi non abbiamo il però mi informo, provo a guardare meglio se c'è qualcosa di più. Gli Ebioniti erano i poveri di gruppi. Guarda, mi informo, provo a vedere se c'è qualcosa di più, sì.
Ma Allora,
qui bisogna vedere se questo termine, perché alcune volte è anche per Nazareni, cioè non è detto necessariamente che sia Nazirei, non è detto, no, perché era come poi venivano scritti, allora Nazareni erano i seguaci del Nazareno, cioè Gesù di Nazareno.
Io ho letto da qualche parte che ai tempi di Gesù non c'era poco.
No, questo è falso, questo è falso, ma questa è una stupidaggine, perché Nazareth, no, però non mi sorprende, perché di tante cose, cioè, guarda, nel senso che...
Perché Nazareno non si riferiva a Nazareth.
Allora, vabbè, che sai che si dicano stupidaggini, allora che se tu vai a Nazareth nei vari musei troverai reperti che attestano... Nazareth era un luogo abitato dall'VIII secolo avanti Cristo, no? E vedrai quello che del tempo di Gesù c'è, no? Che gli archeologi hanno trovato, e quindi hanno trovato gran parte del villaggio del tempo di Gesù, che era un piccolo villaggio, no? E poi vedremo, Meyer dice, secondo lui, che una stima tra i 1600 e i 2000 abitanti. È piccolissimo, no? Infatti una stima in alto, io avevo colto a volte, avevo letto stime anche più in basso, però piccolo nel senso che nell'Antico Testamento non è mai citato. No, Nazareth non è mai citato nell'Antico Testamento. Ma dire che Nazareth non esisteva...
Ma io leggevo che era sbagliato pensare che Nazareth non esisteva.
Allora, no, la cosa è che Nazareno, cioè, allora nei Vangeli può essere sia riferimento alla provenienza da Nazareth, che quello c'è nei Vangeli, che si dice la provenienza da cui viene, no? Lo stesso Natanaele che dice che cosa può venire di buono da Nazareth ci fa capire che lui era considerato Nazareno. Dall'altra parte, Nazireo, da Nazir, no? Che significa germoglio, potrebbe far riferimento a, no, a un, invece a un, alla pratica appunto sia del nazireato, no, ma anche proprio dalla una visione profetica, no, cioè il germoglio di Davide, eccetera. Quindi sì, che ci possano essere più significati.
Sicuramente ci sono gli altri, sicuramente. Vale. Secondo la tradizione, non c'è dubbio, è nato a Nazareth, dice il Vangelo, non c'è stato espressamente
che è nato a Betlemme. Allora, noi lo vedremo nel caso. Nel senso che lo vedremo la prossima volta, no? E noi vedremo, dovremo anche leggere con attenzione, non metteremo in discussione nessuna cosa di fede, ma dovremo leggere con intelligenza anche quei testi, cioè per esempio vedremo come quei testi sui Vangeli dell'infanzia sono più dei testi di fede che dei testi storici. E lo vedremo anche, per esempio, come per esempio presentano molti punti incongruenti tra loro. No? Allora, poi diremo queste cose, no, e vedremo quello che si può ipotizzare. Quello che si può ipotizzare.
Quindi, per quanto riguarda
i punti
storici, come si possono finire?
Guarda, è interessante perché, come dire, come statuto di fondo, no, per dire, di quello che il cristianesimo è debole.
No?
Sì, ma voglio dire, nel senso, cioè, debole, ma non perché dire che non c'è un Gesù, no, cioè, ma è fatto, meglio di dire, che è stato un evento che la storia, intesa come la grande storia, non ha considerato. Cioè,
perché non no?
Sì, cioè, come dire, è interessante, no? C'è questa debolezza, no? Che, no? Che poi, sì, come fonti che in qualche modo sono, a cui si può fare riferimento, in qualche modo sono queste, più o meno sono queste, è questo che troverai in tutti i libri.
Cioè, c'è la condizione di cristianesimo si basa sul risolvo che non è storico.
Che è un elemento di fede. No, non c'erano neanche le telefoni, non c'erano le videocamere. Noi vedremo, però non anticipiamo le cose, andremo avanti, cioè, vedremo come quello che si potrà arrivare a dire è che un elemento storico potrebbe essere la tomba vuota, no? Che la maggioranza degli studiosi, cioè comunque sì, e quello non farebbe. Non sarei d'accordo, ma dall'altra parte mi fa anche dire che anche la tomba vuota non significa necessariamente che sia risorto, ma che non c'è il corpo, significa, come già nei Vangeli ben detto, cioè che possono essere, la possono avere rubato, no? E allora io non allo stesso tempo dicendo che può scattare la fede, no? In lui, cioè, eccetera, come
dicevi bene che la parte storica è molto debole, però c'è una cosa molto potente e successiva che è la risurrezione.
Sì, 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 sì.
La
sì,
si
sì,
può
sì,
provare solo per fede.
Sì, poi noi vedremo, adesso non cominciamo per favore a entrare in tutto il mio in mezzo, non finiamo più, andiamo passo per passo e parleremo sugli argomenti. No, perché se cominciamo a mettere in mezzo di tutto non abbiamo paura di mettere in discussione, cioè non è il discorso, noi non mettiamo appunto il discorso di fede, noi stiamo approfondendo a partire di quello che si può ipotizzare, no? Di quello che si può conoscere, di quello che si può dire, tenendo conto, cioè leggendo intelligentemente i testi, cioè tenendo conto che se un testo, come per esempio vedremo i Vangeli dell'infanzia, ci sono dei Vangeli che vedremo, che sono dei testi più dei racconti di fede e non tanto dei racconti storici, potremmo vedere quello che allo stesso tempo possiamo cogliere e dall'altra parte dire beh, questo per una lettura sì, più. Bene, coraggio.